4:01 ci ha raggiunto studio Barbara Tartari. Buon pomeriggio, Barbara.
Buongiorno Lucia.
Buongiorno Lucia e buongiorno anche naturalmente al nostro pubblico.
E oggi vogliamo parlare in questa nostra puntata di Voi che sapete di un apparente problema, ovvero dove sono finiti i tenori? Questa è la domanda di base. C'è una voce che nei cori, ma non solo, si cerca sempre più spesso e si trova sempre di meno, più raramente, ed è proprio quella del tenore. Da questo spunto prende proprio avvio la nostra puntata, la nostra discussione di Voi che sapete, ispirata a un recente articolo di The Economist che segnala proprio come la carenza di tenori stia diventando un problema sempre più evidente per molti cori, fino a rendere più difficile l'esecuzione di una parte importante del repertorio.
È proprio così, Lucia, ci viene da chiedere dove sono finiti tutti questi tenori, perché è un problema per molte realtà e quindi partiamo da qui per allargare un po' lo sguardo. Dunque, cosa significa cantare oggi da tenore? Perché questa vocalità è così preziosa e insieme così difficile da trovare? Insomma, si tratta di una questione di formazione, di tecnica, di fisiologia, di abitudini musicali, ma forse anche di cambiamenti culturali nel modo di cantare oppure di vivere un coro? Insomma, sono tante le domande che viene da farci.
Esattamente. E ovviamente per cercare di rispondere a queste nostre domande non saremo da sole, Barbara. Abbiamo due ospiti collegati con noi. Da prima do il benvenuto al maestro Alberto Sala, docente al PIAMS e dal 2025 maestro di cappella del Duomo di Milano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Lucia e Barbara, grazie per l'invito e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie a lei naturalmente e un buon pomeriggio, benvenuto anche a Diego Cossu, tenore ma anche foniatra, specialista in audiologia e foniatria ed esperto di vocologia artistica. Buongiorno Diego, benvenuto.
Buongiorno, grazie infinite per l'invito, saluto voi, saluto il maestro Sala e grazie infinite veramente a voi per questo invito.
Ecco, allora io partirei magari da una domanda proprio per il maestro Sala, dall'esperienza concreta, appunto, come detto tu dirigi un coro prettamente maschile perché il coro della Cappella di Milano è appunto un coro che per le parti diciamo più acute si avvale della presenza dei bambini, ma hai avuto anche esperienze precedenti di direzione corale. Ecco, nei cori oggi, soprattutto al sud delle Alpi, manca davvero la voce del tenore?
Allora, grazie per la domanda. Sì, al sud delle Alpi mi fa un po' ridere questa espressione, però è così, noi siamo al sud delle Alpi. Diciamo che come dici tu, il coro della Cappella del Duomo di Milano è formato da voci maschili, quindi ho la fortuna in questa formazione di avere a disposizione un ottimo numero sia di bassi che di tenori, che naturalmente anche i ragazzi che fanno le voci più acute. Ma nei cori che ho avuto la fortuna di dirigere in precedenza, effettivamente la voce del tenore risultava sempre abbastanza difficile da coprire, perché un po' secondo me tutto quello che è stato detto, che ha detto Barbara all'inizio, sono un po' un insieme di cause, ecco, a mio parere.
Ecco, allora per magari capire meglio proprio cosa significa cantare da tenore, cantare nel registro tenorile, Diego Cossu magari ci può dire appunto in breve quali sono le caratteristiche tipiche del tenore?
Allora, il tenore è per definizione la voce più complessa, perché è una voce che va costruita. E la costruzione di una voce tenorile parte sicuramente dal fatto di poter individuare la voce tenorile. Rispondendo a latere, insomma, da questa presunta carenza di tenori, dobbiamo domandarci se questo è un problema biologico o se è un problema culturale. Cioè, questo articolo che io ho guardato bene di Economist descrive sì un fenomeno che il maestro Sala ha detto, no? Descrive un fenomeno che molti di noi nella pratica quotidiana, e io per primo come ex artista del coro del Teatro Regio di Torino, conosce benissimo. Nei cori i tenori sono pochini, sono insufficienti e qualche volta, soprattutto nei cori amatoriali, vengono sostituiti o coperti da altre sezioni. Però pensare che la mancanza di tenori sia una cosa assolutamente un dato di fatto, lo è. In realtà il tenore è una voce difficile, cioè, perché partiamo già con un dato biologico, partiamo da quello che sappiamo dalla biologia. La voce del bambino diventa una voce dell'adulto dopo la pubertà, no? Sotto certo. Gli effetti, e la laringe cambia soltanto per effetto di un ormone che è il testosterone. Quindi in realtà il bambino che diventa uomo avrebbe una dose di testosterone, quindi di androgeni, abbastanza importante da cambiare la volumetria e quindi la lunghezza e lo spessore delle corde vocali che si trovano all'interno della laringe stessa. Quindi la laringe si accresce volumetricamente. C'è una piccola parte però di maschi che hanno un accrescimento più piccolo di questa laringe, no? E quindi questo già dice che il processo di maturazione dal punto di vista biologico porta la maggioranza delle voci maschili verso un assetto baritonale o basso baritonale. Quindi la risposta è sì, il tenore è una voce meno frequente, però c'è, intendo dire, non vuol dire che sia eccezionale o inesistente, perché la distribuzione in realtà delle voci maschili non ha soluzioni di continuo, c'è un'area intermedia in cui la classificazione dipende non solo dall'anatomia, ma in larga misura anche dalla funzione ad essa correlata, e sono qui che iniziano i problemi. In realtà abbiamo questo grosso dubbio: la voce naturale del tenore ha bisogno di ha una caratteristica particolare per cui si riconosce prima e va sviluppata in un certo modo oppure no? Mm-hmm. Allora, se la si sviluppa in un certo modo, se si riconoscono le caratteristiche della voce tenorile, queste persone, se studiano, possono diventare dei tenori. Altrimenti esiste questo collo di bottiglia, che è il passaggio di registro. Il maestro Sala sa benissimo di cosa si tratta, è una modalità tenso adduttoria della corda vocale che devono necessariamente superare i tenori che vogliono raggiungere le note più acute, se no automaticamente passano alla versione più semplice, più comoda, che è quella del basso baritono.
Ecco, Diego Cossu, se ho capito bene, quindi non esistono tenori tra virgolette naturali, cioè la voce tenorile è sempre una voce educata. Può essere questo il motivo per cui effettivamente meno persone si dedicano alla pratica vocale in questo senso?
Esattamente, è proprio quello che è importante, perché il paradosso del coro è che in realtà ci sono pochi tenori dichiarati, ci sono molti baritoni. Il problema è che il tenore avrebbe veramente bisogno di qualcuno che lo riconosca in tempo corretto e lo faccia studiare. Ripeto, nessuno nasce cantato, come dico io, per cui in realtà lo studio è fondamentale per superare quella difficoltà del passaggio di registro, quindi l'accesso alla parte più acuta dello spettro, che in realtà hanno già moltissimi baritoni, che poi tante volte anche in ambulatorio si dimostrano, come dire, molto propensi verso le note acute, ma nessuno in realtà ha mai insegnato la tecnica a loro. E quindi questo è.
Fac mi vere te cum flere, dallo Stabat Mater di Dvorak, qui con la Symphony Orchestra des Bayerische Rundfunks.
Vorrei continuare il discorso che abbiamo un po' accennato, ma forse non troppo approfondito, con Diego Cossu. Dunque, abbiamo parlato di questa voce tenorile che va educata in qualche modo, cioè il tenore deve studiare, se abbiamo così ben capito. Quello che mi preme capire è come mai, allora forse la voce di tenore è sempre stata la più ricercata, ma forse oggi abbiamo dei problemi in più. Vorrei capire se questo può stare anche nel, come motivazione nel fatto che i giovani, i ragazzi hanno uno stile di vita evidentemente diverso rispetto al passato, sono anche fisicamente diverse rispetto ai ragazzi di 50, 60, 70 anni fa. Ecco, ci può essere un problema, non un problema, insomma, delle caratteristiche fisiologiche alla base anche di questa scarsità di oggi, di questo queste tipologie di voci?
Ma il diciamo, portando il discorso sul ruolo dei fattori culturali, sono assolutamente d'accordo sul fatto che i giovani di oggi siano intanto meno attratti da un percorso di studio molto difficile, molto diciamo che dà un risultato che fondamentalmente è poco attrattivo. La parte del tenore è una parte che ha bisogno di anni di studio per poter essere messa a punto, si richiede una grande prestazionalità, il pubblico richiede sempre l'atletismo vocale del tenore, no? Pensate sì. Soltanto al sì naturale del Nessun Dorma, molte persone conoscono soltanto la parte, le ultime tre battute del Vincerò, per questo motivo la difficoltà tecnica si scontra anche con le reali, con la realtà del canto, che è un canto che richiede veramente tantissima dedizione. Poi in realtà molti uomini cantano meno, ma se vediamo negli anni 50, 60, 70 il modello anche nella musica pop melodica era ad esempio Claudio Villa, una persona che in ogni caso aveva un'impostazione vocale che era a metà tra la voce pop, che poi si è completamente distinta andando avanti, tra la voce lirica e la voce pop, ma nessuno si sognava negli anni 50, 60, 70 di lavorare con il concetto della produzione del suono senza averne una cognizione di tipo minimamente tecnico. Oggi un po' quello che ci viene proposto come linguaggio musicale è completamente diverso dalla lideristica piuttosto che dai fraseggi, è molto più, diciamo, molto più semplice riconoscere il canto come motivo di distinzione funzione piuttosto che come motivo di importanza culturale. Quindi è sicuramente un approccio più complesso e che i giovani di oggi fanno un po' fatica a capire questo, proprio perché non hanno, secondo me, un'educazione di base, perché cantare è una delle cose che richiede una delle maggiori capacità dell'uomo, cioè l'introspezione. Chi canta la lirica e soprattutto il canto tenorile richiede un'assoluta attenzione all'interno di se stessi, e in un mondo che, credo che siate d'accordo, grida un po' più all'esteriorità, andare a cercare l'interiorità per capire come funzionano i meccanismi interni nostri è veramente un pochino più complesso. Siamo un po' fuori, come dire, fuori epoca.
Interessante. Certo. Maestro Alberto Sala, ecco, tu sei anche, appunto, componi anche brani specificatamente per la cappella, ma non solo, ecco. Quando ti ritrovi di fronte magari anche a una formazione dove manca una voce come quella del tenore o anche altri registri, ecco, come ti comporti a livello proprio di arrangiamenti e soprattutto legato anche alla composizione, quanto è importante rendere la voce tenorile, perché la voce tenorile è così preziosa?
Ma, quando devo comporre nella mia testa tutte le voci suonano perfettamente e quindi la voce del tenore è quella che dà un colore particolare. Io è una delle voci, se non la voce che prediligo, che preferisco poter far cantare in maniera squillante, perché dà proprio un colore luminoso a moltissime composizioni. E quando devo farne a meno e quindi magari comporre a una sola voce per uomo, non è il caso di adesso, ma è capitato nel passato, ne risentono anche le altre, perché bisogna gestire tutta l'armonia e gestire anche le estensioni in maniera completamente diversa. Mi riallaccio però a quanto diceva anche il collega Diego Cossu riguardo al fatto culturale, al fatto sociale. Mi trovo assolutamente d'accordo, perché una volta, forse quando i ragazzi cantavano di più, anche i bambini, era più semplice poterli fin da piccoli guidare nei vari passaggi vocali, e quindi i registri vocali successivamente non venivano a mancare. Noi abbiamo la fortuna in Cappella Musicale del Duomo di poter agire su questi ragazzi fin da subito. Noi li prendiamo quando sono in quarta elementare e li portiamo fino alla terza media. Molti degli adulti che cantano adesso tenori e baritoni bassi sono ex cantori, ex ragazzi che, avendo fatto il loro percorso, poi, appunto, buttando la voce, passano nei tenori e nelle voci maschili più adulte, no?
Certo.
E quindi oggi invece i ragazzi, cosa succede? I cori praticamente di ragazzi si contano sulle dita di una mano, se non meno, perché hanno anche altri interessi, naturalmente, e quindi un fatto socioculturale di sicuro. E poi, come diceva, anche il fatto di dover studiare, la voce del tenore è quella più articolata, più costruita, oggi è difficile questo atteggiamento di sacrificio, che forse era più semplice 50 anni fa, e quindi tutto questo rende la voce del tenore, che è quella, come si diceva, più costruita, più difficile.
Mm-hmm. Certamente. Ecco, allora magari mi rilascio appunto in parte a questa affermazione del maestro Sala. Diego Cossu, quindi dal suo osservatorio clinico ma anche artistico, quali sono gli errori ricorrenti proprio nella formazione della voce tenorile che magari vede appunto che si fanno?
Allora, il concetto è questo, che nessun canto può essere imitativo se vogliamo farlo a livello professionale. Su questo è chiaro, bisogna studiare. La parola d'ordine è lo studio, ma l'equilibrio dello studio è importante. Intanto sono d'accordissimo col maestro Sala sul fatto che tutte le persone che si approcciano al canto debbano avere una formazione di base tecnica, quindi di conoscenza della lettura musicale, soprattutto dell'armonia, e essere esposti il più presto possibile al fenomeno canto, di modo da poterlo gestire nel modo più economico possibile. Ecco, Se c'è una cosa che ho imparato nel canto, è che nel canto del coro, è che è una cosa estremamente democratica. Chi scrive a quattro parti o a otto parti sa benissimo come equilibrare le parti armoniche. Ognuno canta per gli altri, canta per un equilibrio armonico, e quindi è una grande scuola di il canto nel coro è una grande scuola di rispetto e di gioia di stare insieme. Però il problema grosso è che abbiamo poche persone che si approcciano al canto lirico in modo corretto, non perché non ne abbiano voglia, ma perché purtroppo manca la didattica del canto.
Certo.
Io insegno in conservatorio, al Conservatorio di Alessandria, e insegno anatomia e fisiologia della voce, e tante volte mi trovo ad avere dei ragazzi che hanno grandissima voglia di sapere, ma che purtroppo quello che noi diciamo dal punto di vista scientifico sulla funzione vocale cozza molte volte con quello che gli insegnanti dicono, con dei moduli che sono più moduli imitativi, un po' come tentativi ed errori nell'Ottocento, no? Mm-hmm. Allora a quel punto ovviamente diventa difficile crearsi una tecnica dove la voce avrà il massimo della propria estensione. E nel tenore cosa si richiede? Si richiede proprio l'estensione. E quasi tutti si trovano a non avere la grandissima natura, per cui non sentono, ripeto, questo collo di bottiglia del passaggio di registro. È come avere una macchina con due marce: io vado solo con la prima marcia e posso arrivare fino a 40 all'ora, ma poi sfondo il motore se non sono capace di cambiare la marcia. Ecco, proprio il concetto del passaggio di registro è quello della facilitazione all'accesso delle frequenze più acute dello spettro con delle modalità di tipo neuromotorio della laringe che vanno apprese. È un po' come fare le scale col pianoforte. Io non mi posso improvvisare pianista e non posso neanche permettermi di fare dei passaggi così complessi se non ho la tecnica per poterlo fare. Ricordiamoci che però la laringe è l'unico strumento che non si vede, e quindi la grande abilità sta nella propriocezione del ragazzo che studia e nella grandissimo orecchio dell'insegnante al quale il ragazzo sta affidando la propria voce e anche il proprio futuro.
Diego Cosso, quindi la percezione è quella che la didattica, per così dire, non si sia in qualche modo evoluta a comprendere i meccanismi che portano alla voce di costruirsi. C'è stato qualcosa, diciamo, nelle scuole di canto che è andato storto in questi ultimi anni, perché mi verrebbe da pensare che la diffusione sui social di video di qualunque genere, di corsi online, questo aspetto avrebbe dovuto approfondirlo di più, cioè la grande disponibilità oggi che abbiamo di andare a recuperare video di ogni genere avrebbe potuto aiutare questo processo. Invece in qualche modo qualcosa è andato storto?
Ma più che andato storto è che non si può dare ad un social l'impegno didattico,
certo,
che si darebbe nel rapporto duale tra il cantante e il proprio maestro, sul quale bisogna avere un atteggiamento fideistico.
Certo.
E tante volte è questo che rende difficile l'approccio al canto in modo più semplice, perché di per sé stesso la crescita di una voce deve essere seguita dal maestro, ma il proprietario delle corde vocali deve essere anche l'attore principale, deve sapere gestire prima o poi autonomamente la propria voce. E quindi il criterio imitativo, che è quello che noi vediamo sui social, in 2 settimane ti metto a cantare, in 5 mesi ti metto a debuttare a Ida, no, non va bene. Certo. In realtà, ripeto, il concetto della semplificazione nel canto lirico è un grande, grandissimo errore. E oltretutto, e ve lo dico da clinico della voce, questo può portare a dei danni strutturali talmente certo. importanti che poi vanno a ledere la parte più debole della persona, che è la psicologia, per cui una persona che magari ne avrebbe avuto le capacità fisiche di poter fare il cantante, nello specifico il tenore, si trova poi con le pive nel sacco e non riesce più ad andare avanti, anche per un problema psicologico.
Quindi in qualche modo è qualcosa che riguarda la modalità di insegnare l'arte del canto, quindi qualcosa che deve in qualche modo aggiornarsi, evolversi.
Ma sì, il fatto che i foniatri siano di diritto entrati nei conservatori, non siamo tantissimi, però siamo un piccolo manipolo di scienziati che stanno cercando di dare, di attribuire a quella che è sempre stata la tecnica del canto una valenza scientifica. Molte cose sono corrette, ma molte sono ancora retaggio di una modalità didattica molto ottocentesca, che sono attraverso metafore, che poco hanno a che fare con la realtà scientifica. Avere due possibilità, la parte artistica e la parte scientifica, di accedere ad un percorso così complesso come quello del canto può essere una cosa molto molto positiva per le persone che magari si approcciano in questo momento a uno studio un po' desueto, ma che è uno studio che dà tantissima soddisfazione, ve lo dico da cantante.
Maestro Sala, ecco, un altro aspetto interessante dell'articolo appunto dal quale siamo partiti erano le soluzioni che si proponevano proprio per ovviare a questa carenza di tenori, e una di queste era appunto far cantare la parte tenorile appunto alle donne, ai contralti che hanno magari anche la capacità di scendere proprio più in basso nel registro. Ecco, da direttore di coro, ma anche appunto da compositore, come vede questa soluzione?
È una cosa che non farei mai, perché non è il suo colore, se mi serve solo per ottenere la nota a quell'altezza, se parliamo proprio di... ma non ho né il colore né il calore della nota emessa da un uomo o da appunto un tenore, come viceversa far cantare i tenori da contralto, è un'altra voce, in falsetto. Ognuno deve cantare la propria voce. Chi compone pensa proprio a quella nota che ha un suono e un risultato unico, perché deve essere cantata esattamente dalla voce per la quale è stata pensata. Chi compone non solo scrive naturalmente, come tutti si usa il pianoforte, ma sul pianoforte suono una nota che, ok, è quella lì, certo, ma in bocca alla voce giusta suona nella maniera giusta, suona nella maniera in cui mi immagino che suoni. Quindi io suono un sol, un la, un re, un mi, e dico: questo qui però è messo dal tenore a questo, so già che avrà quel suono lì. E non sto parlando di una nota di un'altezza di semplicemente di hertz, ma è proprio tutto quello che ci sta dietro a quella nota lì. Per cui il fatto di andare a, diciamo, sopperire la mancanza del tenore con la voce di un contralto o delle donne è solo dal punto di vista fisico, nel senso degli hertz, della frequenza, ecco.
Certo, siamo quasi purtroppo in conclusione di questa nostra discussione, torneremo di sicuro su questo interessantissimo tema. Per concludere brevemente, Diego Cossu, ecco, se deve indicare una strada, una possibile strada proprio per ovviare a questa carenza di tenori, ecco, da dove bisognerebbe cominciare? Non so, dalla scuola, dalla formazione o dalla cultura dell'ascolto magari?
Sì, sicuramente esporre il più presto possibile le persone diciamo, al fenomeno musicale in se stesso. Quindi prima di tutto educazione culturale generale, amore per l'armonia, amore per la composizione e poi approccio molto soft e didattico, ma nel tempo, corretto nel tempo, dell'applicazione della funzione canto, prima su un registro comune a tutti, la voce maschile e la voce femminile, e poi col tempo cercare di individuare quali sono, e qui entra la bravura del didatta, quali sono le naturali predisposizioni del cantante. Se questa persona ha delle caratteristiche di squillo, di timbro, di estensione di un certo tipo, lo si porta a studiare nel giusto registro. Ricordatevi che uno degli errori più grossi è l'errore di categorizzazione vocale, quindi un tenore che canta da baritono, un mezzo soprano che canta da soprano o viceversa, e sono d'accordissimo col maestro Sala sull'impossibilità di sostituzione del tenore col contralto, è una cosa incredibile. Grazie.
Alberto Sala, brevissimamente, sì. Una domanda sì. Un po', come dire, anche un po' leggera, cioè il fiorire di alcuni personaggi che transitano tra il pop e il classico rivisitato, cioè penso, non so, al trio Il Volo o a Andrea Bocelli, sì, con questa fama internazionale incredibile, aiutano secondo lei a andare a recuperare, insomma, degli appassionati di canto, dei ragazzi che vogliono dedicarsi a quest'arte, oppure no?
Secondo me sì, perché come diceva Diego Cossu, che negli anni 50-60 c'era Claudio Villa che spopolava, e era a metà, e così poi dopo naturalmente la cosa si è scissa, però anche adesso i rifiori di questi personaggi che stanno un po' nel mezzo aiutano anche a tra virgolette faccio un po' di pubblicità forse, e sono d'accordissimo sul fatto che c'entra tantissimo l'esposizione dei ragazzi e dei giovani all'ascolto, alla musica, educarli all'armonia. Se ascoltano il bello, poi è facile anche farli cantare, farli suonare, altrimenti diventa molto molto difficile. È proprio un fatto culturale e educativo alla base. Sì. I nostri ragazzi di quarta elementare, di quinta, che cantano nel nostro coro in cappella, non è che sono dei fenomeni, è solo che hanno sentito questa musica qui e per loro cantare così è una cosa normale.
Certamente. E allora vi ringrazio per aver partecipato a questa nostra discussione. Grazie mille, maestro Sala, per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Diego Cossu. Buona giornata, buon proseguimento.
Grazie a voi per l'invito. Un abbraccio al maestro Sala.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.